Eccoci, sono le 10 e 18 minuti, di nuovo in diretta su radiazione.info nella rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 26 settembre, e come preannunciato adesso siamo in collegamento per la rubrica internazionale con il compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, come stavamo un po' preannunciando agli ascoltatori, quest'oggi abbiamo pensato di riprendere un aggiornamento cominciato 2 settimane fa rispetto alla questione siriana. Abbiamo infatti letto della presenza del ministro Paolo Gentiloni, che prima nel corso della rassegna stampa l'abbiamo citato parlando della sua ipocrita indignazione rispetto al referendum elvetico contro i frontalieri italiani. Ebbene, Paolo Gentiloni è stato questo weekend anche a Boston per colloqui, come dire, informali tra gli Stati Uniti e diversi ministri europei. Abbiamo letto dall'ANSA che a questo incontro del cosiddetto Quintet più Unione Europea alla Tufts University hanno partecipato il segretario di Stato John Kerry, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini e poi i ministri degli esteri francese, britannico e tedesco, e non a caso in agenda vi erano i maggiori temi internazionali, primi tra tutti quello relativo alla Siria. Noi, dicevo, 2 settimane fa abbiamo dato degli aggiornamenti rispetto a quello che abbiamo definito un po' lo scacchiere siriano, e avevamo con te visto quali erano i punti chiave dell'accordo, della cosiddetta tregua, che sarebbe dovuta partire lunedì 12 settembre, e rispetto a quanto avevamo detto direi che purtroppo si è materializzato il fatto che questa tregua non ha retto, a cominciare dal fatto che, per così dire, valeva su una minoranza dei territori. Ecco, rispetto a quello che un po' si sta ridefinendo a partire dalle varie posizioni che in quel frangente forse vedevano un po' un tentativo degli Stati Uniti di non inimicarsi la Russia, quantomeno, adesso invece le dichiarazioni di Kerry e di altri ministri ritornano, come dire, in una chiave in antifunzione russa, quindi ripartono un po' all'attacco, e ti chiederei appunto come possiamo contestualizzare un po' le recenti vicissitudini.
Penso che per capire quanto adesso dobbiamo ritornare alla tregua di cui parlavamo nello scorso collegamento. E l'evento che ha fatto saltare la tregua, almeno l'evento principale, è stato il bombardamento degli Stati Uniti il 17 settembre sull'esercito siriano, un bombardamento che ha provocato 60 morti e 100 feriti circa, almeno queste sono le informazioni che abbiamo. È stato un raid che è durato 45 minuti in 4 riprese, quindi la tesi statunitense che si sarebbe trattato di un errore è inconsistente, falsa, perché si è trattato quindi di un vero e proprio attacco protratosi nel tempo. Quindi questo ci dice che alla fine gli Stati Uniti hanno avuto un interesse a far fallire la tregua stipulata il 12 settembre scorso. Perché, beh, probabilmente diciamo questo evento, questa strage ci dice la motivazione reale di quanto è successo. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'esercito siriano volendo attaccare naturalmente quello che è il regime di Assad, quello che è sul campo l'alleato della Russia, anzi si tratta del governo, del regime politico a cui la Russia ha prestato soccorso con il proprio intervento militare. alla base della trattativa gli Stati Uniti hanno sempre posto la deposizione di Assad e loro lo chiamano un passo indietro, insomma la cessione del potere da parte di Assad e il cambio politico in Siria. In sostanza gli USA si sono resi conto che questa loro posizione nell'ambito delle trattative più in generale con la Russia non aveva nessuna attuazione, nessuna progressiva attuazione. Nelle dichiarazioni già precedenti alla stipula della tregua e in quelle successive da parte americana è evidente che il nodo centrale per gli Stati Uniti e per tutti i suoi alleati è la liquidazione del potere di Assad, del partito Baath e quindi il cambio di regime in sostanza in Siria. Il loro trattare con la Russia praticamente dovrebbe essere anche nei loro piani un punto di passaggio verso questo obiettivo finale, che fa parte dell'obiettivo più generale della spartizione della Siria e di un cambio dell'ordine in Medio Oriente. Il fatto che invece l'evento tregua sul campo militare significasse l'avanzata invece di Assad, che legittimamente ha con il proprio esercito ha continuato a combattere i ribelli e anche attendo a quelle che erano le regole della tregua, cioè il fatto che al-Nusra e il Stato Islamico continuassero a essere combattuti da tutte le forze impegnate nella trattativa, quindi impegnate nella tregua stessa, agli Stati Uniti ha fatto capire che c'era tutto da perdere in questo cessate il fuoco e che quindi Assad si stava obiettivamente rafforzando e che i suoi legami con l'opposizione siriana, con i ribelli armati, andavano sgretolandosi sempre di più, andavano indebolendosi perché all'interno di questa trattativa diplomatica sul campo le opposizioni militari venivano a essere schiacciate in sostanza. Non perché non vi sia stato un rispetto da parte di Assad, di Damasco e della Russia degli accordi, ma perché semplicemente la stragrande maggioranza dei ribelli condivide se non altro un'alleanza di fronte con al-Nusra, con Fatah al-Sham, cioè con al-Qaeda. E pensiamo sì, ad esempio, al fatto che vi sia una formazione come l'Esercito della Conquista che unifica buona parte dei gruppi ribelli a parte lo Stato Islamico e che la componente principale di questo organismo è proprio costituita da Fatah al-Sham, quindi da al-Qaeda in Siria. E quindi tutto questo gioco della tregua si è dissolto dal momento in cui sono emerse insomma in chiara luce quelle che sono le effettive forze politiche, l'effettivo scontro militare che c'è in Siria in questo momento nella guerra civile e nell'intervento estero in Siria. E dunque una tregua che era nata su delle basi molto molto fragili, che per gli Stati Uniti doveva essere una sorta di trampolino diplomatico per ristabilire un equilibrio strategico con la Russia e con gli altri suoi avversari nell'area, e si è rivelato invece, poteva rivelarsi solo un boomerang. Per la Russia e per la Siria si rivelava invece una nuova dava invece delle nuove potenzialità di avanzamento e alla fine il tavolo è saltato, diciamo chiaramente, tra l'iniziativa degli Stati Uniti, l'iniziativa insomma razzista, terrorista, perché la strage è provocata il 17 settembre sull'accampamento dell'esercito siriano, su una base dell'esercito siriano, una strage di massa ed è liberata, come dicevamo, e questo non fa, non può, tutti questi elementi non possono alla fine che confluire adesso in una nuova campagna politica, anzi una rinnovata campagna politica di criminalizzazione della Russia e del regime Assad, che come vediamo sta andando avanti a tutti i livelli, all'ONU ad esempio, con l'accusa di crimini di guerra, mi pare da dire, senti chi parla, e dunque insomma siamo ritornati a una situazione antecedente a tutto questo fragile dialogo diplomatico. Insomma, è chiaro che gli Stati Uniti non accettano, oltre a non accettare un riposizionamento di una potenza come la Russia, che si candida a guidare per certi versi, a essere almeno coprotagonista degli equilibri mondiali in alternativa agli Stati Uniti, e si è arroccata in Siria proprio perché la Siria in questo momento è il centro delle contraddizioni globali. Oltre a non accettare questo, non accetta soprattutto l'autodeterminazione del popolo siriano, che per gran parte è rappresentata proprio dal regime di Assad, dalla resistenza di questo blocco di potere ai piani imperialisti, ai piani di aggressione imperialista, ai piani della guerra per procura fatta dagli imperialisti statunitensi e da tutti i loro alleati, quindi i paesi della NATO, Italia compresa, come abbiamo visto con Gentiloni, le petromonarchie, la Turchia, eccetera.
Certo, tra l'altro quello che prima un po' malamente stavo anche cercando di dire rispetto un po' alla comunicazione mass mediatica relativamente alla Siria è il fatto che in maniera piuttosto repentina sono di nuovo cambiate determinate dichiarazioni, perché se a ridosso della cosiddetta tregua, come dicevo, gli Stati Uniti sembravano essere costretti a fare qualche passo indietro e quindi a non andare, come dire, a uno scontro frontale contro la Russia, che in questo momento forse ha un po' di più il coltello dalla parte del manico, per così dire, adesso siamo ritornati, come dicevi anche tu, a una situazione precedente. Quindi anche nello scorso collegamento segnalavamo come rispetto alla Siria ci siano tutta una serie di attori, quindi una molteplicità di attori in campo, tra i quali ovviamente anche Israele, e non a caso proprio ieri sera Hillary Clinton ha dichiarato che un Israele forte e sicuro è vitale per gli Stati Uniti. Appunto, l'ha dichiarato, come si legge dall'ANSA, ieri sera a New York dopo un incontro col premier israeliano Netanyahu, un incontro che si legge è stato a porte chiuse, e poi Netanyahu per l'appunto ha incontrato sia lei che Donald Trump. In ogni caso, quello che emerge è che gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro costante impegno, questo si legge tra virgolette, nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Anche questo è diverso rispetto a quanto accadeva nelle scorse settimane, quando gli Stati Uniti ovviamente si trovavano in contraddizione con il loro alleato sionista nell'area. E nel frattempo abbiamo anche letto che, stando al quotidiano libanese Al-Akhbar, l'esercito israeliano è intervenuto in diverse occasioni in Siria, prevalentemente con aviazione, artiglieria e supporto logistico, e si è letto anche che il sostegno si è materializzato con l'utilizzo di un ospedale da campo sionista e con il trasporto degli jihadisti più gravi negli ospedali israeliani della zona. Quindi ecco, anche le contraddizioni rispetto all'alleato sionista degli Stati Uniti, insomma, sono tornate forse in questo momento un po' ad appianarsi.
Ma appianarsi sicuramente sì, possiamo leggere gli eventi anche relativamente alla Siria, gli ultimi eventi anche dal punto di vista israeliano. Israele ha una condivide l'obiettivo statunitense dell'abbattimento di Assad, del regime di Assad, e ha le proprie, però non condivide, sembra, questo sembra emergere dagli ultimi eventi, non condivide i passaggi che gli Stati Uniti hanno concepito e che poi nella pratica si sono rivelati assolutamente inconsistenti. Appunto quanto dicevamo prima, cioè il fatto che attraverso un accordo con la Russia si arrivi a una spartizione della Siria, in sostanza rimettendo la palla sul piano politico invece che su quello militare, sulle spoglie dello Stato Islamico si arrivi poi a un accordo sulla Siria di spartizione che metta da parte Assad. Questa è la visione statunitense della tregua. Abbiamo detto che questa visione è fallita perché Assad si è dimostrato una forza sul campo reattiva, patriottica, che difende il proprio paese dall'intervento estero statunitense e dagli altri attori della guerra per procura alla Siria, pensiamo alla Turchia, all'Arabia Saudita, eccetera, e anche rispetto a Israele, nel senso che Israele non ha mai creduto a questa strategia statunitense e ha fin dall'inizio, ritengo, sabotato la tregua, perché se proprio il 12 settembre, cioè quando si è arrivato al cessate il fuoco, vi sono state delle incursioni da parte dell'aeronautica israeliana nel sud-ovest del paese, in una zona infestata dall'UNRWA, a cui Israele sembra stia dando sostegno logistico, militare, quello di ricovero sanitario, proprio perché ne condivide il nemico con al-Nusra, cioè condivide il nemico nel regime di Assad e nei combattenti di Hezbollah, e addirittura l'esercito siriano è riuscito ad abbattere proprio il 12 settembre un drone e un caccia israeliano, dimostrando insomma che era in corso un intervento proprio dell'esercito sionista in territorio siriano. Allora sì, arriviamo alla quadratura insomma del cerchio. C'è stato anche da parte sionista un boicottaggio della tregua attivo e una permanente aggressività nei confronti di Damasco, e sembra che insomma la soluzione israeliana per quanto riguarda la Siria vada avanti sul piano militare, sul piano dell'aggressività militare e dell'interventismo militare diretto o indiretto con il sostegno alle formazioni ribelli. Quindi anche da questo punto di vista è venuto a liquidarsi questo piano politico, diplomatico, perché come dicevamo l'altra volta rispetto alla Turchia, anche rispetto a Israele, la priorità del proprio sì, della priorità politica la priorità strategica per quanto riguarda la Siria viene perseguita sul piano militare, cioè sul piano dell'attacco militare, che queste forze, questi regimi ritengono a loro favorevole per, alla fine l'obiettivo rimane quello di spartirsi la Siria, per quanto riguarda Israele, mettere le mani definitivamente sul Golan e sul sud-ovest del paese arabo.
Certo, questo infatti in sintesi sicuramente coglie La tendenza purtroppo che è in atto, tra l'altro, come abbiamo detto tante volte, a farne le spese, come sempre, è la popolazione civile. Infatti abbiamo anche letto dall'ANSA che in Siria oltre 2 milioni di persone sono di nuovo senza acqua, quindi è una situazione assurda e drammatica in cui l'erogazione è interrotta, si legge proprio come ad agosto, e infatti i 2 milioni di abitanti di Aleppo, sia nella parte orientale sia in quella occidentale, sono di nuovo senza acqua corrente ed elettricità a causa dei combattimenti. E anche gli ultimi intensi attacchi hanno di fatto messo in ginocchio la popolazione, e quindi non si riesce nemmeno a ripristinare la situazione. Quindi un altro 1,5 milioni di residenti nella parte orientale rimane per l'appunto senza acqua. Quindi, come dicevo, a farne le spese di per sé è la popolazione civile. Poi, rispetto a questo, vediamo come i media strumentalizzino sempre di più tutta una serie di immagini, ma questa guerra è causata proprio, come abbiamo detto tante volte, dalle stesse potenze imperialiste che poi in maniera mediatica ribaltano le determinate immagini appunto a loro favore.
Beh, sì, c'è stato il caso del convoglio umanitario dell'ONU attaccato ad Aleppo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una notizia che andrebbe filtrata e capita, perché ad Aleppo, in quelle ore proprio di rottura della tregua, era in corso una controffensiva dei ribelli. E dunque le responsabilità russe o siriane anche su questo evento sono molto dubbie. Peraltro, cosa che nei mass media europei e italiani non hanno assolutamente riferito è il fatto che non vi sia nessun cratere sulla strada colpita dal convoglio umanitario. Invece è palese che se si tratta di un bombardamento, se si fosse trattato di un bombardamento aereo russo, siriano, evidentemente ne sarebbero state delle tracce anche in questo senso, cioè ci sarebbe stato un buco in sostanza, mentre in questo caso la morte del personale, la strage tra il personale umanitario non ha provocato nessun segno visibile a questo livello sul percorso che in quel momento loro stavano compiendo nei pressi di Aleppo. Quindi forse le responsabilità di quanto è avvenuto non sono quelle che ci vengono riferite qui, ma sono da addossare alle forze dei ribelli sostenute dagli Stati Uniti e da tutta la loro coalizione di aggressori, la Turchia, ripeto, la Turchia, l'Arabia Saudita, i paesi della NATO, tra cui l'Italia, eccetera.
Certo, mi riferivo anche, insomma, alle dichiarazioni di ieri dell'ambasciatrice americana all'ONU, Samantha Power, che appunto ha, come dire, frontalmente attaccato la Russia. Lei ha definito, insomma, barbarie le azioni che Mosca sta conducendo in Siria a sostegno di Assad. La controparte, come dire, gli ha risposto che il caos l'hanno provocato loro, distruggendo l'equilibrio precedente, e sicuramente la situazione, come più volte l'abbiamo definita, non è tanto quella in cui serva palleggiare l'uno o l'altro imperialismo, ma serve invece sostenere i popoli e nel nostro piccolo avere anche una visione, insomma, chiara di quanto sta accadendo.
Ma sì, sicuramente, non si tratta di difendere le posizioni russe, si tratta che vengano difese efficacemente dalla politica russa che in questo momento, negli scenari mondiali, è sicuramente fonte di preoccupazione e di contrasto strategico a Washington. è chiaro che la Russia non ha per sua stessa natura di classe come potenza imperialista, non agisce per l'autodeterminazione dei popoli ma per i propri interessi, e d'altra parte è chiaro che però in questo momento il nemico principale per il popolo siriano e per i popoli del Medio Oriente è l'imperialismo Yankee e il suo fronte di forze e il fronte di forze raccolto dietro adesso, tra cui l'imperialismo italiano. E dunque anche il nostro dovere va in tal senso a sostenere i processi di autodeterminazione che in quell'area ci sono e che vediamo rappresentati comunque da una resistenza che il popolo siriano ha tenuto in questi anni rispetto all'aggressione per procura condotta dagli Stati Uniti e da tutte le forze che fanno il loro riferimento, e per quanto ci riguarda deve essere chiara anche la nostra collocazione internazionalista, per cui il nemico in casa nostra, la prima contraddizione che noi dobbiamo evidenziare è quella tra noi e il nostro imperialismo, e quindi rompere sicuramente la cappa mediatica che in questo momento continua a presentarci un Occidente favoloso e impegnato per la democrazia in Siria e invece una Russia criminale, malefica che compie crimini di guerra, quando sappiamo che la realtà è diversa e che appunto quanto successo in Siria ha delle responsabilità che sono innanzitutto quelle di chi ha voluto un processo di guerra civile che rischia di infiammare e ha già infiammato tutta l'area medio orientale e quindi costruire un movimento contro la guerra imperialista, rafforzare quel movimento che c'è e quelle parti di movimento che già ci sono nel nostro paese, che deve chiaramente rompere con la sudditanza all'imperialismo, che sia diciamo palese o che sia mediata da parole d'ordine ambigue, quelle dell'interventismo umanitario, quelle dell'equidistanza tra aggressori e aggrediti, eccetera, e che abbia una pratica di mobilitazione, di contrasto reale. Penso alle basi di guerra che ci sono nel nostro paese, a tutte le installazioni della NATO, al MUOS in Sicilia. Quindi da questo punto di vista la nostra prospettiva è questa. È chiaro che d'altra parte dobbiamo essere coscienti che siamo di fronte ad un progredire delle contraddizioni a livello globale nello scontro tra vecchi e nuovi imperialismi, e che la Russia di Putin rappresenta queste nuove potenze imperialiste che nell'ambito di una crisi mondiale del sistema capitalista vogliono riposizionarsi strategicamente, e quindi si arriva allo scontro, a una tendenza alla terza guerra mondiale.
Certo, tra l'altro rispetto al MUOS che nominavi, sicuramente nei prossimi giorni avremo occasione anche qui in radio di rilanciare le prossime mobilitazioni, a partire anche dalla manifestazione del 2 ottobre. Io ovviamente ti ringrazio per il collegamento, così da avere anche dato ulteriori elementi rispetto a quello che abbiamo definito lo scacchiere siriano, quindi avendo ripreso anche l'approfondimento di due lunedì fa, e ci sentiamo lunedì prossimo per la rubrica internazionale.
Grazie a voi. Ciao,
grazie.